Furto. Il delitto. Ma sempre mostrandoci per quel che siamo. Ladroni e assassini. Ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà. Da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi. Al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
È sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro. Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
Allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 4 minuti primi e questa è l'ora della conta, come ogni mercoledì dalle 15 alle 16. La conta è la trasmissione del carcere, la conta dentro le carceri purtroppo c'è tutti i giorni e ben 4 volte al giorno. Bene, noi salutiamo tutti coloro che ci ascoltano, in particolare ovviamente un augurio di buona libertà a coloro che ne sono privati o private, quindi che ci ascoltano dalle carceri. Dunque, diciamo, cosa succede, cosa si dice? C'è stato dibattito parlamentare molto, come dire, molto stringato, poco interessante sulla riforma della giustizia, questa parola enorme, sto parolone, dopo aver fatto i vari svuota carceri che poi in realtà hanno portato a, hanno un po' diminuito, ma più che altro hanno fatto evitare, hanno evitato allo Stato italiano una potente multa da parte della Corte europea. E poi ci sono appunto il Parlamento, i politici sono dedicati al problema della riforma della giustizia. Un altro elemento che era dentro la critica che la Corte europea faceva allo stato delle carceri in Italia, perché per esempio l'alto numero di detenuti e detenute presenti nelle carceri italiane non ancora condannate, cioè persone quindi del tutto innocenti, perché avevano in corso i processi, il numero alto che c'era nelle carceri italiane appunto di persone non condannate era il doppio della media europea, quindi anche questo elemento è stato preso di mira dalla Corte europea, e quindi è stato fatto il rimbrotto, diciamo, la critica allo stato della giustizia in Italia. Questo fatto non può essere modificato con una modificazione del regolamento penitenziario, perché attiene invece al codice di procedura penale. In realtà dentro questi svuotacarceri c'è anche un provvedimento, l'ultimo svuotacarceri, quello approvato nel febbraio di quest'anno, è diventato legge nel febbraio di quest'anno, l'ultimo decreto, quindi dava un appunto, che è legge dello Stato ormai, quindi dava un articolo di questa legge che poi ricade sul codice di procedura penale, ed è affermava questo, che quando il giudice della sentenza, il giudice giudicante, quando valuta che l'inquisito è imputato di un reato per il quale rischia non più di 4 anni di carcere, non deve, la legge dice che non deve mandarlo in attesa appunto della sentenza agli arresti, cioè in carcere, ma in altre situazioni come arresti domiciliari, come firme, controlli e altro, ma non in carcere. Questo è un elemento che dovrebbe un po' rallentare la presenza in carcere di molte persone. L'altro elemento, questo invece attiene al regolamento penitenziario, è che quando uno, qualunque sia la condanna che ha preso, ha solo 3 anni a fine pena, può andare a scontare gli ultimi 3 anni in misura alternativa. Questo c'era anche prima, però adesso tra le misure alternative c'è anche la detenzione domiciliare, cioè a proprio domicilio sconta il residuo pena dei 3 anni. Tutte queste due misure però hanno l'esclusione, cioè vengono esclusi dal beneficio di queste due misure tutti coloro che sono condannati per i soliti sequenza di reati, no, per i quali non vengono applicate nessuna di queste norme, appunto mafia, camorra, cioè criminalità organizzata, terrorismo, violenza, stalking, cose diversi elementi. Va bene, questi appunto sono gli elementi portati. L'altra volta abbiamo parlato, le due volte precedenti, nelle trasmissioni alla ripresa della trasmissione della Conta, abbiamo parlato dei punti che diciamo che questi 3 provvedimenti svuota carceri, 3 in realtà poi sono diventati 4 perché c'è stata una legge che li ha in qualche modo riorganizzati tutti, ricontemplati, una sorta di testo unico però di queste 3 svuota carceri precedenti, già fatti precedentemente, e quindi ha dato il quadro insieme. Abbiamo detto, questa è la valutazione che rimane molto importante, dovrebbe essere per valutare, da ragionare per tutti coloro che criticano il carcere come attualmente e lo vogliono cambiare. Non ci si può soffermare ad un aspetto della condizione carceraria come è stato, come è il sovraffollamento. Sarà grave, sarà fastidioso, sarà quello che volete, stare sovraffollati in celle come dove previste per 5 o 6 persone ce ne stavano il doppio, quindi con i letti a castello fino al soffitto, i turni per andare al bagno, i turni al cesso, insomma il bagno non c'è, però comunque i turni per anche per camminare, per scendere, insomma, tutte queste cose qui che vanno bene essere criticate, ma aver concentrato l'attenzione di tutti coloro che hanno parlato del carcere esclusivamente sul problema del sovraffollamento, si è trascurato fondamentalmente, in un'occasione che era importante mettere sotto osservatorio la critica a 360 gradi, cioè ad ampio respiro, ad ampio spettro di tutte le sofferenze che il carcere impone. Ed era quello che bisognava fare e si doveva fare, si dovrà fare. Bisogna criticare proprio la sofferenza inutile e dannosa anche per le persone incarcerate e in generale per tutta la società dell'esistenza del carcere. E se non affrontiamo questo tema è chiaro che metteremo come una ferita grave, che c'è già un processo di infiammazione, no? Di grave in corso, mettere un po' di alcol, di spirito là sopra, certo non serve a niente. Ecco, in questo caso non serve a niente. E i 4-3 più quello comprensivo provvedimenti svuota carceri o cosiddetti diritti dalla parte del detenuto, così l'hanno chiamato in qualche modo, però poi la stampa l'ha chiamati, ha definito più o meno tutti svuota carceri, che hanno fatto diminuire di qualche da 69.000, che era il record che si è stabilito intorno al 2010, poi con alcuni piccoli provvedimenti è cominciato a calare fino a raggiungere 58 mila presenze adesso. Questo ha permesso allo Stato italiano di avere un'altra proroga di un anno da parte della Corte europea per vedere se questa tendenza a ribasso appunto è consolidata e quindi annulla la minaccia di multa, oppure invece il numero riprende a salire. Il problema del sovraffollamento era fondamentale farci questa domanda, non solo dire il sovraffollamento è brutto quindi è tutto sbagliato, no, capire quali erano gli elementi interni al sistema delle leggi recentemente approvate e in generale dell'atteggiamento della magistratura come articolazione, come parte dello Stato nei confronti di chi viola la legge. Come mai era avvenuto questa crescita di presenza in carcere che dalla metà degli anni 90 ad oggi, quindi quasi 20 anni, è praticamente raddoppiato. Era raddoppiato perché da 35.000 a metà degli anni 95 si è raggiunti nel 2011 a quasi 70.000, che è esattamente il doppio. Non è un processo, non è un fatto successo soltanto in Italia. In America addirittura negli stessi anni, dagli anni 90, in America è cominciato prima, diciamo dagli anni 80 al 2000, il numero dei detenuti è quintuplicato, è moltiplicato per 5 volte. E questa è una cosa gravissima. Sono arrivati a 1,5 milioni di persone in carcere, attualmente 1,5 milioni, erano 700.000 vent'anni fa, quindi in Europa in generale, comunque dovunque è aumentato. E allora la domanda era da farci, e comunque ce la dobbiamo fare, è come mai è avvenuto quest'ultimo quindicennio questo incremento di persone incarcerate. Tre elementi sono stati individuati da qualcuno che ha parlato di carcere, soprattutto da molti detenuti e da i garanti, che sono quelle figure che stanno un po', hanno pochissimi poteri, pochissime possibilità di muoversi, stanno però dalla parte dei detenuti, anche da Antigone e da tanti altri. E il fatto dell'esistenza di queste tre leggi recentemente approvate, che vengono chiamate criminogene, cioè quelle leggi che fanno diventare un crimine un comportamento che prima è del tutto compatibile. E le tre leggi sono la Bossi-Fini sull'immigrazione, appunto un'attività che è la più naturale dell'essere umano, cioè immigrarsi, spostarsi da una parte all'altra, non solo è naturale anche perché è la più vecchia attività. Contemporaneamente con il nutrirsi, l'essere umano al suo nascere ha iniziato a spostarsi, cioè quindi a migrare. È un animale migrante. Scusate, l'essere umano è un animale migrante per sua natura da sempre, dall'inizio, più di tutti gli altri, e quindi migrare l'ha sempre fatto. È diventato un reato con la legge Bossi-Fini. La Fini-Giovanardi è quella che ha punito pesantemente i consumatori invece che i grandi spacciatori di droghe. Ha punito i piccoli spacciatori e i consumatori invece dei grandi spacciatori, quindi è chiamata come un favore fatto alle grandi mafie, alle grandi criminalità organizzate, la Fini-Giovanardi, dichiarata anche incostituzionale. E poi c'è la ex Cirielli, che è forse una delle peggiori, perché permette di non applicare le misure alternative, di prolungare quindi la pena per tutti coloro che sono recidivi, cioè che hanno fatto quel reato due volte, almeno due volte, più di una volta. Questo fatto, diciamo, era un elemento, ma non è solo questo. Questa è una ragione, infatti un governo serio che voleva affrontare il problema del sovraffollamento avrebbe dovuto almeno affrontare queste tre leggi, cioè, quindi abrogarle, chiaramente fare un bel dibattito, abrogare queste tre leggi o cambiarle radicalmente, cosa che chiedevano tra l'altro tutta la popolazione detenuta e anche tutte le associazioni più o meno che si occupano di migliorare un po' il carcere, non di abolirlo, perché secondo me si dovrebbero abrogare queste tre leggi, ma anche tante altre, comunque, per esempio quelle che mandano in galera chi ruba una mela, no? Comunque sia, intanto queste tre sarebbe stato opportuno. Non l'ha fatto questo governo, questo nuovo diciamo classe politica che dirige, e si è debordato, comunque si è tentato con quei provvedimenti svuota carcere. Ora il problema rimane. Intanto rimane, perché il carcere rimane, 58.000 persone ci stanno in carcere, le altre non sono uscite in libertà, tutti gli altri stanno in misura alternativa. Il problema è che tra le persone sottoposte a controllo penale, poi in tutti i paesi così, vengono diciamo divisi in due blocchi. In controllo penale interno vuol dire dentro le carceri, dice la parola, no? Controllo penale interno oppure totale, ognuno lo chiama come vuole, comunque controllo penale interno totale vuol dire stare in carcere. Controllo penale esterno vuol dire stare in misura alternativa, che può essere la semilibertà, il lavoro all'esterno, l'affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare, mille altre cose, no? Questi sono controllo penale esterno. Questi provvedimenti svuota carceri non hanno rimesso in libertà alcune persone, le hanno trasferite dal controllo penale interno, appunto stavano in carcere, al controllo penale esterno, quindi sono sempre sottoposte al controllo penale, sempre persone private della propria libertà, in maniera diversa che se fossero in carcere. Chiaramente è chiaramente meglio avere il controllo penale esterno rispetto al carcere, ma il problema è che dobbiamo mettere sotto critica il controllo penale come processo di normalizzazione di una situazione che invece se non è normale per sua natura vuol dire che c'è qualche problema, e noi questi problemi dovremo affrontare. E allora 15:20, però oltre a questi problemi che più tardi affronteremo e anche nelle prossime trasmissioni, quello che in questi giorni, proprio in questi ultimissimi giorni tiene viva così il dibattito, le notizie sul carcere, è quella che ha pubblicato poi l'Espresso con grossa esposizione, quella, una registrazione fatta ovviamente in maniera nascosta da un detenuto parlando con alcune guardie, alcuni secondini nel carcere di Parma, e è venuto fuori la storia dei pestaggi. È una cosa su cui molti si soffermano, vabbè, ovviamente sono intervenuti tutti, anche i sindacati della polizia che dicono non è vero, tutte menzogne, vedremo, faremo così. Insomma, il problema ha stupito molti sono stupiti perché non credevano che nell'Italia del 2014, ormai dopo tanti anni di Repubblica Democratica, ci fossero ancora i pestaggi in carcere. Le squadrette, così si chiamano, le squadrette di agenti di polizia penitenziaria o di secondini, come volete, di guardie, che specializzate per quello sono la squadretta di pestaggio. Intervengono in tutte le situazioni, sia quando c'è un po' di tensione, vanno a pestare quella, sia proprio perché, sia invece pestare dei detenuti preventivamente, anche se non hanno fatto niente. È un vecchio sistema questo, l'essenza stessa della galera così è nata e così purtroppo continua a esistere, ma anche perché la galera c'ha dei punti di passaggio decisivi, e se togli i quali crolla tutto. Uno è questo, il terrore. La galera è basata sul terrore. Se il detenuto o la detenuta, in questo caso il detenuto, non ha il terrore degli agenti di polizia penitenziaria, la sigla di questa trasmissione prende una vecchia battuta ma non tantissimi anni fa, che ne so, fino a 30-40 anni fa, le guardie e i secondini volevano essere chiamati dai detenuti superiore, proprio per introiettare nel detenuto questo terrore nei confronti di un'autorità superiore. Poi questa cosa è crollata con i movimenti, le lotte negli anni 70, il grosso ingresso di decine di migliaia di compagni in galera, cioè questa cosa è stata spazzata via, ma anche con le lotte dei detenuti organizzati nei NAP e in altri collettivi eccetera, ed è spazzata via questa cosa. Adesso la guardia si chiama guardia e basta, però non sono cessate le violenze, i pestaggi. Dire la parola violenza poi quando si parla di carcere non ha senso, perché il carcere è una struttura al cui centro, proprio il centro motore del carcere, è la violenza, l'intimidazione. Questo proprio per sua natura, ma questo lo riconoscono anche non è un albergo, non è una bocciofila, cioè è un luogo retto dalla violenza. Il problema è che molti dicono però la violenza va fatta secondo i regolamenti, le leggi, no? Per esempio, che quando una persona c'è ancora nei regolamenti penitenziari che per una infrazione disciplinare puoi essere messo alcuni giorni in isolamento, che è definito dalle organizzazioni internazionali come Amnesty International vera e propria tortura. È chiaro che quella è violenza, no? Mettere una persona in isolamento è uno dei più gravi atti di violenza. Guardate che molti detenuti che hanno fatto al carcere, che abbiamo fatto il carcere, possiamo dire che spesso l'isolamento in certi periodi della carcerazione è peggio di un pestaggio, molto peggio di un pestaggio. Intanto perché l'isolamento è lungo, dura molti giorni, quindi sfianca, rompe, spezza l'identità del prigioniero. Mentre invece il pestaggio, per quanto può durare, un quarto d'ora, poi sì, rimangono un po' di ferite, però sai, è molto meno grave. Quindi un sistema di repressivo che si basa sulla violenza. Questo è il carcere, è inutile infiocchettarlo, non c'è niente da infiocchettare. In più ci sono anche i pestaggi che vanno fatti, e questo è importante, qui pure bisogna vedere come si ragionerà su questa vicenda che appunto l'Espresso ha messo, l'ha pubblicata l'Espresso, poi ovviamente questa registrazione è stata inviata anche agli organi inquirenti che stanno facendo un'inchiesta. Ma il problema, ora vabbè, gli inquirenti si basano secondo le leggi, i giornali non so che diranno, sarebbe importante invece su questo fatto dei pestaggi anche qui fare un po' di chiarezza, noi che insomma un po' il carcere lo conosciamo per averlo subito, e perché parliamo a chi in carcere ci sta, e perché appunto vogliamo veramente cambiare qualcosa. Ma sostanzialmente il pestaggio non viene fatto, come alcuni perché poi appunto la gente comune ti dice sì è brutto, tutti si indigneranno, no? Non bisogna fare i pestaggi, però ti possono dire ma se uno deve essere punito, no? Il carcerato viene questa immagine che è stata trasmessa dai media, il cacciato è questa persona brutta, grossa, anche forzuta, no? Che una scazzottatura non gli fa niente, quindi ci può stare, soprattutto se è fatta come ha insultato una guarda, ha gridato una guarda, e quindi che si prenda due schiaffi non è un male e finisce lì. Molti li interpretano così, come e lo giustificano, perché in qualche modo il pestaggio è successivo a un'azione, a una violazione regolamentare che ha fatto il detenuto. Non è così. Il pestaggio nella gran parte dei casi viene fatto preventivamente, senza che hai fatto niente. Allora, intanto perché i detenuti vengono accompagnati il loro viaggio per le varie carceri nel circuito dei 206 penitenziari italiani, viene accompagnato dalla cartella che il detenuto non vede mai, ma la vedono invece le guardie, i capi delle guardie, il capo mastino, è chiamato nel gergo vecchio, antico del carcere, il capo delle guardie, il capo mastino, perché la guardia è definita mastino in tanti altri modi, comunque mastino. Il direttore la vedono, questi qui vedono la cartella. Nella cartella non si sa, noi non sappiamo, noi prigionieri non sanno che cosa c'è scritto, che cosa ci hanno scritto. Ci possono essere scritto persona pericolosa, attivista che organizza le rivolte, persona che tenta di organizzare le evasioni, insomma aggressivo nei confronti delle guardie. Possono scrivere tante cose che tu non saprai mai, perché non hai modo di vedere la cartella. Quella cartella, quando quindi ti trasferisci da un carcere all'altro, arriva insieme con te la cartella, te ti buttano in una cella di attesa, come fossi un pacco, no? Lì in attesa, e loro si leggono la cartella. Se vedono che appunto puoi essere una persona anche se non hai fatto ancora niente, e se non hai fatto nemmeno niente di precedentemente nelle altre istituti penitenziari, però puoi essere pericoloso, puoi organizzare rivolte, puoi organizzare evasioni, eccetera. Quindi dice diamogli una ammorbidiamolo un po'. Ammorbidire il detenuto vuol dire, quando entri in un carcere, fargli capire che in quel carcere il clima è diverso, che dovrà rispettare appuntini i regolamenti, essere obbediente nei confronti delle guardie e così via. E questo si fa con un pestaggio prevalente. C'era un modo, e c'è ancora, perché in molti carceri, quando tu arrivi, soprattutto quando arrivano un gruppo, non uno solo, ma un gruppo di detenuti, perché arrivano da un carcere perché per esempio c'è stata una protesta, una rivolta, un qualche cosa, e arrivano in un altro, vengono tutti trasferiti, 10, 15 in un giorno, arrivano in un altro carcere. Arrivano in quel carcere, non è che gli fanno il percorso d'ingresso come si fa normalmente, passano in matricola, vengono fatte tutte le cose, dopodiché per entrare nelle sezioni del carcere, nei reparti del carcere, nelle celle dove verranno inseriti, bene, i detenuti vengono fatti passare per un cosiddetto comitato di ricevimento, si chiama così in gergo carcerario. Il comitato di ricevimento è costituito da un corridoio lungo quanto se lo possono permettere loro, quante guardie c'hanno a disposizione, però sicuramente 10, 15, 20 metri, in cui c'hai molto stretto una fila di guardie da una parte e una fila di guardie dall'altra, in mezzo un'ottantina di centimetri, appena lo spazio di passare il corpo, passi lì piano piano, le guardie ti fanno lo sgambetto e se caschi per terra ti danno calci, eccetera, ti insultano, se tu reagisci sei finito, ti massacrano, insomma fanno una serie di ti toccano, danno pizzichi, bottarelle, così, per vedere se tu sei diventato appunto buono e succube, oppure se reagisci botte da morire, tirano un sacco di botte e ti buttano in isolamento. Questo comitato di ricevimento è l'elemento centrale del carcere, perché loro devono appunto ammorbidire il detenuto prima di essere inserito in sezione con gli altri. Questo è il meccanismo. Ora, quello che è venuto fuori, vi leggiamo, ma l'avrete già letto, no? Tutto quello che è successo, girato nei giornali, i punti di questa... la registrazione è parecchie ore, molto lunga, con un piccolo apparecchio. Questo detenuto, Rashid Assarg, si è fatto entrare questo piccolo registratore, gliel'ha fatta entrare la moglie, qualcuno dice però che anche qualche guardia di quelle nauseate da questo andazzo. Nel carcere di Parma c'era questo andazzo del comitato di ricevimento, dei pestaggi della squadretta, come in gran parte delle carceri c'è ovunque, in alcune parti più pesanti, in alcune parti più leggere. Questo è normale che sia così, no? Perché la gradualità del trattamento all'interno di ogni carcere, la differenza di questo trattamento permette proprio che ci sia il che appunto il detenuto sa che se va nel carcere più pesante prenderà più, cioè sa, la vita sarà più dura, e quindi ha registrato un sacco di cose, e però e poi ha portato tutto questo al procuratore e all'Espresso. Sono centinaia di ore addirittura, quindi, di conversazione registrata appunto nel carcere di Parma e anche in quello di Prato. Vabbè, e qui poi è stato dato tutto all'avvocato Fabio Anselmo, che è pure quello che diciamo dalla parte della famiglia di Stefano Cucchi, e comunque è un avvocato che si è incaricato di seguire come accusatore in questo caso la denuncia contro queste guardie, che appunto riconoscevano, perché dicevano, loro hanno detto sì, lui gli faceva delle domande trabocchetto, no? Non sapevano le guardie che questo detenuto aveva in tasca il registratore, e dicevano sì, ne ho picchiati tanti, diceva una guardia, ma non mi ricordo se c'eri anche tu. Quello gli ha detto, ma lei qualche volta mi ha picchiato, no? E quindi, questa è una frase buttata lì, che l'Espresso ha preso, sì, ne ho picchiati tanti, ma talmente tanti che non ricordo se c'eri anche tu. Poi gli dice il, appunto il detenuto gli dice e poi c'è il fatto di dire, ma avete paura che i detenuti vi denunciano? Lui dice, ma che vuoi denunciare? Il verbale lo scriviamo noi, cioè se la cosa succede in carcere il verbale lo scrivono le guardie, e le guardie si possono avvalere di tutte le testimonianze di tutto il corpo di guardie presente in quel carcere, sia che erano presenti sul luogo dove è avvenuto il fatto, sia che non erano presenti, perché tra di loro c'è una grossa come dice omertà, chiamiamola così, nel senso che se una guardia dice guarda ho menato un detenuto, però devo scrivere che l'ho massacrato di botte perché lui mi ha aggredito a me, tu prende 5 o 6, venite a testimoniare che eravate presenti sul posto e che avete visto la cosa così. Il verbale esce fuori così, ci stanno 5, 6, 7 guardie che dicono una cosa, il detenuto uno dice il contrario, gli altri due non c'erano perché i pestaggi avvengono sempre in zone separate dove non ci sono altri occhi indiscreti. È chiaro che è difficile, insomma, che il giudice dia ragione a un detenuto contro 6, 7, 8, 10 guardie avallate anche dal direttore, dal capo delle guardie e così via. E quindi il problema è questo, non è che diciamo le denunce, molti garantisti, insomma, o sicuramente di breve data, dicono ma perché i detenuti non denunciano? Cari signori, dovete conoscere le cose di cui si parla. Il carcere è un ambiente particolare, non è nato da oggi, ha oltre 250 anni di vita, di triste vita, anzi di morte, comunque sta lì. E se un detenuto appunto, perché il detenuto spesso dice di fronte a chi gli chiede come mai quel taglio, quelle ferite, quegli ematomi eccetera, come mai, e dice sono caduto per le scale, tutti sanno che sono prodotte invece da un pestaggio, allora molti dicono vedi i detenuti non credono nella democrazia, c'è qualche imbecille che dice queste cose, non credete nella giustizia, siamo in uno stato democratico, voi denunciate la guardia e vedrete la giustizia. Cari signori, in un carcere, appunto un carcere è un luogo chiuso, non stiamo per strada, se un detenuto dice sì è vero questa ematoma, questa ferita, questa botta me l'ha andata le guardie durante un pestaggio, anzi la guardia Tizio e Caio, può fare anche nome e cognome perché in carcere ci si conosce, anche se si conosce la guardia, oppure l'identifica, dice quella guardia lì mi ha dato un sacco di botte, la guardia immediatamente dice uno, intanto lo denuncia per falsità, no? Per aver detto il falso, dice che lui l'ha dovuto in qualche modo tenere a freno perché era stato aggredito, quindi il detenuto si prende due denunce, una per aver detto il falso e due per aver aggredito una guardia. La guardia a sua volta appunto porta 6, 7, 10 testimonianze che confermano quello che lui dice, quindi il detenuto si vede allungare gli anni di galera, perché quella denuncia doveva finire con qualche anno di galera in più, come si dice in gergo, si allunga la cavallina. In più prende altre botte, perché chiaramente le guardie appena si ferma il clamore del processo viene ripestato di nuovo, e in più si prende anche la denuncia, quindi anche con sicuramente con esborsi, spese altre, per aver dichiarato il falso. Quindi non può dire altrimenti, non è possibile denunciare dentro al carcere. Il detenuto non può denunciare una guardia, per come è fatta la struttura carceraria, in cui il potere è totale ed esclusivo, sta in mano alle guardie. Infatti registrazioni c'è un certo punto che la guardia dice, perché lui gli dice: ma come ci stanno, però non avete paura di violare la legge, i regolamenti, dando queste botte, cioè pestando, eccetera, eccetera. E la guardia risponde: ma io, dice, qui comandiamo noi, non comandano né avvocati né giudici, dice un agente, io ti posso far sotterrare come voglio, le leggi non valgono, qui comandiamo noi, punto e basta. Ecco, questo è un po' l'andazzo, e il discorso che viene fuori, ma non è stato messo in luce dai giornali ancora, purtroppo, è il fatto che il pestaggio, appunto, non viene fatto soltanto a seguito di una violazione di disciplinare da parte del detenuto, ma viene fatto preventivamente, cioè ad personam. Quella persona mi sembra pericolosa, e io la pesto in anticipo. Eccoci noi in diretta, 15:39, quasi 15:40. Un altro fatto, poi se vogliamo parlarne ancora del fatto dei pestaggi, delle squadrette, cercare di raccontare un po' come il carcere ruota intorno a questi due concetti, violenza e disciplina, perché chi ha concepito nella concezione della struttura carcere, non è stata fatta qualcosa, un'articolazione, non è un'articolazione della società che poi funzioni male o bene, perché anche in altre articolazioni della società non vengono rispettate le regole, i diritti, d'accordo, no? Però, e quindi può succedere. Dice no, è un'articolazione della società nella quale per tanti motivi non funzionano bene diciamo, i lavoratori, in qualche modo diciamo, i funzionari di questo carcere, ossia i secondini, le guardie, i loro superiori non rispettano le leggi. Non è così, per cui se fosse così dice, beh, si può anche far diventare una struttura che rispetti la legge. No, il carcere è una cosa fuori, cioè è una parte della società, però è come fosse una porta d'ingresso per entrare in società. La logica che giustifica il carcere è: il carcere sta lì per fare in modo che delle persone che stanno, che vivono, che operano, che pensano fuori della legge, fuori del sistema delle leggi, quindi della legalità, vengano fatte rientrare dentro il sistema della legalità. Come? Attraverso un percorso di ferrea disciplina, ossia devono imparare delle regole precise, una disciplina ferrea, quindi obbedienza, organizzazione della propria giornata, devozione al lavoro, sudditanza, e così via. Tutte queste cose debbono essere introiettate nell'individuo che viene chiamato detenuto, prigioniero, carcerato, come vi pare. Ecco, e come viene fatto questo percorso? Ovviamente con la violenza, perché pare che quella persona non è disponibile a farlo di buon grado, un percorso di rientro nella legalità. Viene fatto attraverso violenza, quindi disciplina e violenza sono i due elementi che c'entrano, e vedremo, se facciamo in tempo oggi, se no la prossima volta, come nella storia del carcere questo perno disciplina e violenza si sia modificato a secondo della situazione economica, sociale che il paese, la nazione attraversava. Perché per esempio si vede, scorrendo la storia delle carceri nel mondo occidentale, sono nate qui, quindi qui vanno viste, poi è chiaro che sono espanse di tutto il mondo, però comunque è bene vederle qui. Poi adesso bisogna cominciare a mettere un occhio anche a quei paesi che casomai da meno tempo si sono dotati del sistema carcere, quindi vedere come si sviluppa. Però abbiamo intanto la possibilità di vedere lo sviluppo dei, diciamo, dal 600, quindi 400 anni di sviluppo del sistema carcere, è cominciato in Inghilterra e in Olanda, poi si è espanso dappertutto, però insomma il suo percorso, come ha avuto dei momenti di grosso ingresso di gente che entrava in carcere, di enormi sovraffollamento, chiamiamolo così, e dei momenti invece di relativo svuotamento. Non perché cambiassero molto le leggi, ma cambiasse l'atteggiamento di quella società particolare di fronte al problema della difesa dell'ordine, del mantenimento dell'ordine produttivo, dell'ordine di sfruttamento, dell'ordine salariale, dell'ordine urbanistico, cioè che la gente doveva stare lì ed essere disciplinata senza alcuna tolleranza. A volte questa tolleranza aumenta un po', a volte diminuisce di molto. Da che cosa dipende? Dall'andamento della situazione economica. Si è visto per esempio che anche recentemente, anche nel Novecento, per esempio gli anni prima della grossa crisi del 1930, quindi dal 25, 26, 27, 28, questi anni 1925, 26, 27, 28, nel mondo occidentale, quindi Europa, Stati Uniti d'America, Canada, eccetera, perché appunto si preparava la grossa crisi che esplode nel 29-30, e il numero di presenze in carcere aumenta vertiginosamente fino a esplodere appunto nel 30. È la stessa cosa che è successa adesso. Del 2006-2007-2008 comincia un grosso incremento nelle situazioni, continua l'incremento che era cominciato appunto negli anni 90, però si accelera l'incremento delle presenze in carcere. In Italia è stato chiarissimo, no? Dal 2008 al 2011, quindi in tre anni la popolazione è aumentata di quasi 20.000 persone in tre anni, perché in quegli anni esplodeva la crisi, cioè erano gli anni che veniva fuori, era maturata negli anni precedenti e esplodeva proprio in tutte le sue caratteristiche. Quindi la società si arrocca intorno alla difesa dell'ordine Stato, dell'ordine esistente, della proprietà, quindi quindi comincia la repressione a colpire dovunque, anche laddove non dovrebbe colpire, perché deve terrorizzare terrorizzare una popolazione che viene aggredita dalla crisi, quindi peggiorando le condizioni di vita delle persone, e quindi con la paura, il sistema di potere, con la paura che la gente si ribelli, si incazzi, faccia delle cose non previste, dovute al fatto che gli peggiora la condizione, agisce parte prima e comincia a carcerare, a terrorizzare la gente. Questo è un meccanismo importante. Il carcere si riempie sempre negli anni precedenti l'esplosione delle crisi capitalistiche che hanno punteggiato questi 200-300 anni, 400 anni di vita, e lo vedremo dettagliatamente anche nella prossima. Invece un altro elemento che è presente nella stampa l'altro, quello che si chiama il protocollo Farfalla, sta su molti giornali in questi giorni. Che cos'è questo protocollo Farfalla? Un ipotetico accordo su cui appunto la magistratura, ma anche il Parlamento, sta operando, cercando di capire, che non doveva avvenire chiaramente, un accordo tra DAP, cioè Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, cioè quelli che governano le carceri, che è un'articolazione del Ministero della Giustizia, e servizi segreti. I soggetti inquisiti sono era Giovanni Tamburino, capo del DAP in quel periodo, e i capi dei servizi segreti, che nel SISD il capo era Mario Mori, capo del DAP era Tinebra. Nel 2004 pare che ci sia stato questo primo accordo. Cioè, che cos'era tutti questi accordi che poi si sono sviluppati dai primi anni 2000, appunto 2004, fino agli anni recenti? Un accordo che i servizi segreti chiedevano al DAP, quindi ai dirigenti delle carceri, di poter andare a parlare con le persone recluse nel 41 bis, cioè con i boss mafiosi, tanto perché questo, perché sta dentro il meccanismo della cosiddetta trattativa Stato-mafia. Il protocollo Farfalla sta dentro tutta la grossa vicenda misteriosa, chiara dal punto di vista politico, però comunque non, nei suoi articolazioni, i personaggi immessi, responsabili, ancora misteriosa, della trattativa Stato-mafia. È una cosa che non si vorrebbe fare. Non è che una persona condannata che sta in carcere sta lì a scontare la pena, la condanna, non sta a informare i servizi segreti su quello che vuole sapere il servizio segreto. Se c'è da interrogarlo, anche una persona in carcere, e questo succede spesso, viene inquisita per un particolare reato, a quel punto va in mano non dei servizi segreti ma del magistrato, che inizia un procedimento regolare. I servizi segreti sono dei soggetti fuori dal meccanismo della magistratura, non devono andare a entrare nelle carceri e prendere informazioni per poi fare i loro traffici. Sembra che questo protocollo Farfalla servisse ai servizi segreti di andare a intervistare, a parlare insomma con a fare domande ai detenuti in 41 bis, appunto quelli ritenuti secondo loro dei capi mafiosi, per avere delle informazioni che poi gli facessero veicolare, non sappiamo in che modo, ma possiamo immaginarlo, tutta la vertenza che è sulla trattativa Stato-mafia. Cioè, sono stati vari processi sulla trattativa Stato-mafia, però se la magistratura, in quel caso giudicante, non ha gli elementi di prove abbastanza consistenti, non può tirar fuori niente. Molti politici sono passati per questa incriminazione della trattativa Stato-mafia, si sono dette molte cose, però di concreto è poco. È venuta fuori poi appunto perché in questo protocollo Farfalla, articolazione della trattativa Stato-mafia, i dirigenti dei servizi segreti, il SISD in particolare, è quello che si occupa appunto delle questioni interne, il SISMI invece si occupa delle questioni militari, e il SISD, cioè il capo del SISD e i suoi scagnozzi andavano a parlare, a chiedere, non si sa bene che cosa, di che cosa andavano chiedevano ai collaboratori e ai non collaboratori, facevano delle domande per sapere che altro sapevano e per dirottare anche, questo è potrebbe essere anche questo, dirottare la confessione del collaboratore di giustizia per fargli dire delle cose e non altre, ed è un casino della Madonna, nel senso che non si dovrebbe mai fare, cioè, è un colpo di stato secondo i, come dire, quelli che amano la democrazia, i loro rituali, ed, questi si dovrebbero incazzare da morire e dovrebbero chiedere la dimissione di tutti quelli che hanno fatto i servizi segreti, di tutti i ministri degli interni precedenti dal 2000 in poi, insomma, però pare che non fanno niente perché insomma, sta così, se ne hanno parlato i giornali e finisce lì la storia. Allora 15:53, ci avviciniamo alla chiusura della trasmissione. Un altro argomento, l'abbiamo detto in apertura, in questo periodo, dopo i numerosi 4 provvedimenti svuota carceri, il governo con le sue commissioni, il Parlamento con le sue commissioni, il governo con i suoi ministri hanno dato il via alla cosiddetta riforma della giustizia. C'era molta aspettativa perché dovevano cambiare alcune cose del codice di procedura penale su richiesta appunto della Corte Europea, abbiamo già accennato, troppa gente veniva incarcerata non essendo stata ancora condannata, e poi c'è questo meccanismo della responsabilità dei giudici, della divisione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura inquirente, cioè tra pubblici ministeri e giudici giudicanti. In realtà in gran parte dei paesi, soprattutto nel mondo anglosassone, quei paesi che che hanno preso dal modello anglosassone i riferimenti, c'è una divisione, sono due blocchi diversi di magistratura, e uno non può passare dall'uno all'altro. In Italia succede che la magistratura è un blocco unico, una persona può fare il pubblico ministero per un periodo, poi diventare giudice giudicante. Questa è la stessa cosa per i magistrati di sorveglianza, che fanno anch'essi, sapete, le funzioni del magistrato di sorveglianza è quello che dovrebbe stare dalla parte del detenuto, per quello è stato formulato, dovrebbe vedere che l'espiazione della pena venga fatta, vengano rispettati i diritti e le esigenze del detenuto. Però anche il magistrato di sorveglianza fa parte della magistratura, quindi oggi è magistrato di sorveglianza, quindi critica, che ne so, il sistema carcerario, il sistema inquirente, e difende il detenuto, domani va a fare il pubblico ministero, quindi cambia e va a fare invece l'accusatore, poi va a fare il giudice giudicante, insomma. Questo mischiaticcio si proponeva di fare appunto col modello anglosassone, invece i percorsi diversi. Il pubblico, l'accusatore è un percorso particolare, sono dei magistrati che fanno quello, i giudicanti, la magistratura giudicante fa quel mestiere, quindi la divisione dei due blocchi e dei percorsi. Però questa cosa non è avvenuta. E non è neanche il problema della responsabilità, solo quella civile, si è un po' detto qualcosa. Comunque vi leggiamo, poi ne torneremo anche su questo. L'Unione delle Camere Penali, le Camere Penali sono l'associazione degli avvocati, quindi stanno dalla parte dei detenuti, dovrebbero starci, ci stanno perché vengono pagati dai detenuti, quindi gli avvocati esistono, continuano a vivere, campano anche bene, alcuni, non tutti, ma molti, molti bene, grazie ai soldi dei detenuti, e quindi hanno detto delle cose, chiamano questa una pseudo riforma, non piace ai penalisti la riforma della giustizia approvata dal governo perché non tocca la Costituzione e accanto a cose buone inserisce una serie di previsioni discutibili assieme ad altre francamente inaccettabili. Queste sono parole loro, abbiamo letto le parole loro. Lo dice il presidente dell'Unione delle Camere Penali, che si chiama Valerio Spigarelli, nell'apertura del 15° congresso dell'organizzazione che è l'Unione delle Camere Penali, ribadendo le critiche alla riforma del governo, soprattutto perché non affronta, dice Spigarelli, le questioni nodali, la separazione delle carriere nella magistratura, e quindi chiede che si affronti tutti questi problemi. Il leader dei penalisti esprime soddisfazione solo per quelle che grazie a loro, alla loro azione, alle loro critiche, è stato evitato. Lui dice che dopo aver, grazie al dialogo, alle discussioni fatte con il ministro della giustizia Andrea Orlando e al suo vice Enrico Costa, l'Unione Camere Penali ha incassato, cioè ha portato a casa, ha ottenuto l'abbandono di alcune scelte che secondo gli avvocati erano molto negative. Quali erano queste? L'innalzamento a 8 anni della prescrizione per tutti i reati. Invece sapete che la prescrizione dei reati è graduale, alcuni reati ce l'hanno a 4, a 5, a 6, a 7 e così via. Proponeva il governo di portarla tutti ad 8 anni, quindi prolungare la prescrizione dei reati. E l'altra cosa che loro hanno evitato, dice, è stata la cancellazione di quello che è un divieto, ossia l'inasprimento della condanna quando a impugnare la condanna, cioè a fare il ricorso in appello, è l'imputato. Quando a fare il ricorso in appello è l'imputato che fa ricorso contro una condanna troppo alta, e la fa solo lui, non la fa anche il PM, in quel caso ancora oggi la Corte d'Appello non può innalzare condanna. Invece questa cosa, il divieto di inasprire la condanna, voleva togliere il governo. L'Unione delle Camere Penali dice che ha ottenuto invece una vittoria, evitando che venisse cancellato questo divieto. E poi dice, hanno ottenuto l'inserimento nel pacchetto di riforma della responsabilità civile dei magistrati, che era un tabù e che per fortuna è caduto. Questo dice Spigarelli, questo dice l'Unione Camere Penali, e quindi esprime un giudizio parzialmente positivo, però in gran parte negativo. Bene, noi siamo arrivati alle 16, mancano 30, una manciata di secondi, quindi vi rimandiamo alla prossima, al prossimo mercoledì, sempre dalle 15 alle 16, parleremo appunto di questo, del meccanismo con cui, del meccanismo della storia del carcere, dal punto di vista soltanto dell'inasprimento della repressione nei confronti dei reati e del perché si inaspriscono in certi periodi e in certi